Pagina 164. 10. Cuccioli e giostre. Il nonno non abitava vicino alla stazione, così una volta smontati dal treno prendemmo il primo autobus disponibile. Il cuore mi martellava sempre più forte man mano che ci avvicinavamo a casa, emozionato all'idea dell'incontro. Se da un lato ero teso, dall'altro però sentivo che il nonno non avrebbe conosciuto soltanto una persona nuova, cioè Arianna, bensì due. Dalla mia partenza, infatti, ero cambiato molto. Avevo affrontato esperienze che mi avevano reso più sicuro di me e più maturo. Rispetto a prima, non mi preoccupavo più tanto i miei limiti e le mie difficoltà, ma piuttosto quelle altrui. Cimentarmi nel volontariato mi aveva reso più sensibile e attento ai bisogni delle persone che mi circondavano e mi sarebbe piaciuto continuare a impegnarmi in attività di solidarietà e aiuto. Quando alla fine arrivammo a destinazione, anche Arianna aveva perso un po' della sua baldanza. Sorrisi, osservandola mentre si lisciava la gonna con la mano e si metteva per l'ennesima volta un velo di rossetto. Ero rimasto sempre affascinato dalla sua intraprendenza e dal suo carisma, ma ora che la vedevo così, teneramente intimidita in occasione del suo primo incontro con i miei parenti, sentivo di essere ancora più attratto da lei ed ero sicuro che anche al nonno sarebbe piaciuta subito. «Sei pronta?» le chiesi, prendendola per mano, e a un suo cenno del capo suonai il campanello. All'inizio non ricevemmo risposta, tanto che per un attimo temetti che non ci fosse nessuno a casa. Non avevo telefonato per fare una sorpresa, ma forse avrei dovuto avvertire. Stavo per rassegnarmi quando il nonno comparì all'entrata con una bandana in testa e una maglia da lavoro macchiata da schizzi di vernice bianca. «Christian!» esclamò, meravigliato, mentre mi lanciavo fra le sue braccia. «Sono tornato?» dissi semplicemente, realizzando quanto mi fosse mancato. «E tu devi essere Arianna», commentò lui rivolto alla ragazza, che ci stava guardando commossa. «Vieni avanti, cara», la invitò, aprendo la porta. «Scusami, stavo riverniciando le pareti dello studio. Christian avrebbe dovuto chiamarmi per dirmi che mi avrebbe portato una ragazza così bella. Avrei fatto un po' d'ordine e mi sarei sistemato». Pensai che, invece, quello era proprio il modo in cui avrei voluto che la incontrasse, semplice e spontaneo, coi capelli lunghi arruffati e l'aria indaffarata di chi ama tenersi attivo anche in tarda età, come l'avevo sempre conosciuto io. Non mi sbagliavo. Fra lui e Arianna si manifestò fin da subito una genuina affinità e parlarono per ore del nostro viaggio. Lei scoppiò a ridere quando il nonno, come faceva sempre, le offrì uno spritz e una sigaretta. Rifiutò la seconda, ma accettò volentieri il primo, commentando divertita che i suoi nonni le avevano sempre offerto tè o latte caldo, proibendole perfino il caffè, figuriamoci l'alcol. «Sono ancora una bambina per loro», ammise, dopo essersi riempita il bicchiere. «Un po' hanno ragione. Hai la freschezza e la vitalità di una ragazzina», le rispose nonno Romeo. «Però devo dire che sei anche una bellissima donna. Complimenti, Christian», aggiunse poi, facendoci arrossire entrambi. «Comunque», iniziò subito dopo, «potreste fermarvi a dormire qui stasera. C'è posto e io avrei proprio voglia di un po' di compagnia. Anzi, devo dire che mi è venuta un'idea. Sentendovi così coinvolti nel raccontarmi della cena al buio e del cammino degli dèi, mi sono ricordato di avere un'amica che addestra cani guida poco distante da qui. Provo a telefonarle e, se acconsente, potrei portarvi domani al posto dove tengono i cuccioli. Vi va?» Non c'era bisogno di chiederlo. Arianna adorava gli animali e accettò subito senza nemmeno consultarmi. Anch'io, del resto, ero ovviamente d'accordo. Mi piaceva l'idea che, come era avvenuto con gli altri luoghi che avevamo visitato, Arianna conoscesse anche Padova seguendo un itinerario tutto nostro, improvvisato e originale. L'indomani, la scena che si profilò davanti ai nostri occhi era di una dolcezza irresistibile. Un gruppetto scodinzolante di batuffolini dorati ci venne incontro di corsa. Arianna si chinò ad accarezzarli e fu letteralmente travolta dalle loro zampette e dalle loro lingue umide che le leccavano il viso e le mani come se fosse un buon gelato. L'amica del nonno venne a soccorrerla con una risata fragorosa, divertita anche lei da quel tripudio di tenerezza. «Sai, è importante toccarli spesso e farli giocare», ci disse dopo essersi presentata come Paola. «È importante che questi cuccioli si abituino fin da subito al contatto umano, che sarà indispensabile quando verranno abbinati ai loro non vedenti. Per questo prima li affidiamo a delle famiglie selezionate, cui vengono rimborsate tutte le spese alimentari e veterinarie, a patto che sappiano non solo trasmettere loro affetto e amore, ma anche impartire regole e abitudini poi necessarie quando si troveranno a svolgere il futuro compito». «Non sapevo che i cuccioli venissero dati a delle famiglie», commentò Arianna sorpresa. «Pensavo stessero fin da subito con i non vedenti». «Lo credono in molti, ma in realtà è fondamentale un lungo periodo di addestramento prima che vengano assegnati ai loro padroni. Le famiglie, che sono selezionate con cura, devono partecipare a un percorso formativo che prevede lezioni cinofile, incontri con l'addestratore e con un non vedente, in modo che apprendano le competenze per saper seguire il cucciolo, nonché il vissuto di chi si avvale di un cane guida». «Tutti i cuccioli possono diventarlo?» chiesi io, pensando al mio cane Argo che, fin da piccolo, era sempre stato vivace e indisciplinato. Appena vedeva un gatto correva all'impazzata finché il poverino non doveva arrampicarsi su un albero per sfuggirgli e, quando lo portavamo a passeggiare, anziché seguire noi continuava a tirarci di qua e di là come se fosse lui a dover scegliere la direzione. «No, non tutti», rispose infatti Paola confermando i miei sospetti. «Come puoi vedere, qui abbiamo solo Labrador, che per il loro carattere docile e paziente sono particolarmente predisposti a svolgere questo ruolo. Poche altre razze sono adatte a tale scopo, come i Golden Retriever, i pastori tedeschi, quelli belga e quelli scozzesi. I cuccioli vengono presi da allevamenti sicuri e affidabili. In più, sono sottoposti a diversi test per selezionare solo quelli veramente adatti a diventare delle guide. Per esempio», chiese il nonno che nel frattempo stava coccolando un bel cagnolino dal pelo nero. «Come prima cosa si valuta come l'animale risponde al richiamo», spiegò Paola, «e controlliamo che ci segua quando ci allontaniamo da lui. E si utilizza poi una prova detta test di costrizione, in cui lo si fa girare sul dorso e lo si tiene fermo per circa 30 secondi. Lo scopo di questa strana procedura è quello di osservare la reazione del cane, per capire se asseconda l'uomo o se piuttosto gli si oppone. Per lo stesso motivo lo si tiene poi sul fianco sempre per mezzo minuto e infine lo si solleva ancora per 30 secondi. Anche per queste due prove, come prima, si valuta il comportamento del cane». «Questo è perfetto allora», commentò il nonno indicando il cucciolo nero che se ne stava spaparanzato a zampe all'aria per godersi le carezze. «Anche troppo», rispose Paola scoppiando a ridere. «Rex non è mai sazio di coccole e potrebbe stare in quella posizione per ore, altro che 30 secondi. Persino essere sollevato gli piace. Quando vede che qualcuno degli altri cuccioli viene preso in braccio, si precipita subito a chiedere abbaiando di ricevere lo stesso trattamento». «E questo invece come si chiama?» chiese Arianna riferendosi a un altro cagnolino che stava giocando vivacemente. «Oh, lui è Book. Sono sicura che diventerà un ottimo cane guida. Nonostante sia così piccolo, è leale e fedele e mi segue dappertutto senza esitazioni. Mi ricorda molto Sauron, uno splendido adulto che è morto poco tempo fa. Era davvero adorabile e paziente con il suo padrone, che infatti ha sofferto molto per la perdita». «Ci credo», commentai io. «Questi diventano molto di più che animali da compagnia. Garantiscono sicurezza e autonomia negli spostamenti ai loro non vedenti». «Puoi dirlo forte», rispose Paola. «Si instaura un rapporto di vera e propria fiducia fra gli uomini e i cani». Io e Arianna ci lanciamo un'occhiata d'intesa e faticammo a trattenere le risate. A entrambi era venuta in mente la solita frase del nonno: «Un pelo di fede tirava davvero più di un paio di buoi». Forse anche il mio vecchio ci pensò, perché mi parle di vederlo sorridere di nascosto. Se volete potreste anche provare a farvi guidare dai cani, suggerì Paola, scatenando subito l'entusiasmo di Arianna. Ne abbiamo due che hanno appena seguito il corso di 15 giorni insieme all'addestratore e al non vedente, cui verranno affidati che ora sono pronte per iniziare la mansione. Vi porteranno in giro per il percorso di prova che abbiamo allestito qui nel prato. Non dovete far altro che lasciarvi trasportare. Quando decidete di tornare indietro, dite al cane: trova le scale. Lui percorrerà una breve scalinata da cui poi, seguendo la strada, sarete portati qui. Accettai anch'io, curioso di sapere che sensazioni avrei provato. Il nonno, invece, decise di rimanere a guardarci, intento com'era a coccolare Rex e gli altri cani. Paola andò allora a prenderci Suez e Tosca, gli animali che ci avrebbero fatto da guida, e le loro imbracature. Ci mostrò come metterle e ci spiegò che, una volta indossate, era importante non farli accarezzare da altri, in modo che capissero di essere ufficialmente al lavoro, tra virgolette. Ad Arianna fu assegnato il maschio, un bellissimo adulto dal pelo dorato, il corpo tozzo ma forte e lo sguardo dolce. Io invece restai con Tosca, un labrador nero, snella ed elegante. Paola ci comunicò che era ora di partire e ci bendò, per poi dirci di dare ai cani il segnale di camminare. Mi accorsi allora di quanto quell'esperienza fosse diversa da come me l'ero aspettata. Mi sentivo tirare da Tosca ma senza capire bene dove, e non riuscire a orientarmi mi faceva impazzire. Alla cena al buio dovevo provare a mangiare senza vedere cosa, ma perlomeno ero seduto. Qui invece la sfida era molto più grande. Muoversi alla cieca era frustrante e spaesante. In più, faticavo a comprendere cosa facesse Tosca, specialmente quando cambiava direzione. A volte lo faceva un po' all'improvviso, altre volte manco me ne accorgevo e continuavo a camminare dritto per poi sentirmi tirare dall'altra parte. Mi venne anche il dubbio che fosse davvero preparata a svolgere quel ruolo. Come facevano i non vedenti a fidarsi di un cane? In fin dei conti, era pur sempre un animale e non era così consapevole di ciò che faceva. A un certo punto, infatti, andai a sbattere contro Arianna, che come me non doveva essere molto a suo agio con Suez. Nonostante lo scontro, però, sentire il suo corpo mi dette perlomeno l'impressione di qualcosa di familiare in quel nulla di cui non capivo più niente. Stanco di andare avanti in quel modo, chiesi a Tosca di trovare le scale, ansioso di togliermi la benda e terminare quell'esperienza. Fare i gradini così mi spaventava un po'. Ma Tosca si fermò al primo per poi procedere lentamente, permettendomi di salire con tutta calma. Paola, accortasi del mio disagio, mi suggerì da lontano di provare ad ascoltare i movimenti del cane e di seguirli con attenzione. Cercai allora di focalizzarmi su quel corpo a quattro zampe che mi precedeva, tentando di percepirne l'oscillazione e l'andatura. Pian piano acquistai un po' più di sicurezza e riuscimmo a tornare dal nonno, ancora intento a coccolare Rex. Anche se quella prova non mi era piaciuta molto, devo dire che alla fine, quando Paola mi mostrò tutto il percorso che avevamo fatto, mi stupì di Tosca. Era riuscita a farmi fare più strada di quello che pensavo, a evitare parecchi ostacoli e ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. Verso la fine ero anche riuscito a capire le sue intenzioni un po' più facilmente e non avevo avuto alcuna difficoltà nel fare le scale. Probabilmente fidarsi di un cane era davvero difficile, anche perché non ci si può parlare come con una persona, come era successo nella cena al buio, dove ci si doveva fidare soltanto di se stessi e degli altri attorno. Tuttavia, quegli animali erano davvero intelligenti e ben addestrati. Arianna arrivò guidata da Suez poco dopo. La guardai ammirato. Mi sembrava che procedesse con scioltezza, in armonia col cane che, come lei, camminava a passo spedito. «Come hai fatto a farti portare così bene?» le chiesi appena Paola la sbendò. «Oh, io non ho fatto proprio niente», rispose lei. «È a Suez che dovresti chiederlo. È stato così bravo. Io sinceramente ero molto confusa, soprattutto all'inizio. Che brutto è doversi muovere senza vedere niente. Lui però si faceva capire bene e dopo un po' ho iniziato a concentrarmi soltanto sui suoi passi. Così sono riuscita a farmi guidare meglio, ma è stato comunque molto difficile. «Beh, sei stata molto più brava di me», commentai io, un po' amareggiato per non essere riuscito a comprendere Tosca bene quanto aveva fatto Arianna con Suez. «La prima volta non è mai facile per nessuno», ci rincuorò Paola. «All'inizio è davvero difficile fidarsi di un animale. Bisogna imparare ad accettare l'idea che dipendiamo da lui, che non possiamo controllarlo ma semplicemente ascoltarlo. Anche il cane, del resto, ha un compito niente affatto semplice. Deve imparare anche lui a cogliere i segnali del suo padrone, ad armonizzarsi con i suoi movimenti, a farsi capire. Ci vuole tempo prima che si trovi un'intesa, prima che ci si conosca a tal punto da potersi fidare. In più, molto dipende dal carattere e dalle personalità delle coppie. Probabilmente Arianna e Suez erano più in sintonia fra loro, mentre Christian e Tosca un po' meno. È un po' come trovare un amico o innamorarsi, sapete? Non è una decisione razionale, ma di pancia. Ci deve essere quell'affinità spontanea fra i due, altrimenti è difficile costruire un buon rapporto. In più, è importante che le esigenze del padrone vengano rispettate. Un cane vivace come Suez, ad esempio, va bene per una persona giovane come Arianna, non per un anziano che deve andare molto lento, anche se poi è vero che generalmente gli animali imparano ad adattarsi molto bene. «Cosa succede se a una persona viene assegnato un cane con cui non ha affinità?» chiesi, ignaro di tutti quei particolari. «Sai, quello iniziale è sempre un momento di prova. Quando si dà un cane a un non vedente, si dà del tempo per capire come i due si rapportano fra di loro. Se qualcosa non va, la scuola cerca di aiutare la coppia e in casi eccezionali di incompatibilità si assegna un altro cane. Noi facciamo di tutto per combinare animali e ciechi in modo intelligente, tenendo conto delle informazioni che raccogliamo. Poi, però, è solo provando che si possono distinguere le abbinate perfette da quelle che non lo sono». Il nonno, che nel frattempo ascoltava attento, esclamò: «Bisogna proprio dire che un pelo di, tra virgolette, fido, tira più di un pelo di buoi», facendo restare Paola a bocca aperta. Io e Arianna invece scoppiammo a ridere e lei mi strizzò l'occhio come a dire: sapevo che prima o poi se ne sarebbe uscito con quella frase. «Sarà meglio che adesso andiamo via però, altrimenti rischio di affezionarmi troppo a questo Rex», aggiunse il nonno controvoglia dopo un po', dando un ultimo buffetto al piccolino che, come se avesse intuito il significato di quelle parole, protestò abbaiando. «Ci mettemmo tutti quanti a ridere. Sembra proprio che tu l'abbia conquistato», commentò Paola prima di salutarci. «Tornate a farci visita, mi raccomando», ci disse, mentre tentavamo di uscire dal cancello senza che nessuno di quei dolci cucciolotti sgattaiolasse fuori per rincorrerci. Più tardi, a casa, il nonno uscì a fare un po' di spesa. Io e Arianna, allora, per ingannare il tempo, decidemmo di andare avanti con la lettura del diario. «I gatti mi sono simpatici. Qualche sera fa, mentre facevo una passeggiata digestiva, ne ho intravisti due raggomitolati sullo zerbino di una porta chiusa a sigillare il sonno dei proprietari. La cosa curiosa e tenera è che uno era grande e grosso, mentre l'altro, piccolo e mingherlino, poco più di un cucciolo, ma esattamente dello stesso colore bianco e nero e con le medesime macchie. Non erano però madre e figlio, come ho potuto constatare quando il primo ha iniziato a muovere la coda nervosamente. È bastato quel minimo comportamento a svegliare il piccolo, che, preso dall'agitazione, si è alzato con un salto e ha cominciato a correre scomposto verso i cespugli vicini, avanzando a zigzag, sbilanciato dalla coda che andava senza controllo a destra e a sinistra. Il più grosso, invece, è rimasto fermo, anche se sospettoso. Grazie al suo senso felino, aveva probabilmente intuito che non gli avrei fatto del male. Mi sono avvicinato pian piano e gli ho fatto un paio di carezze, alle quali ha risposto con delle pronte e vibranti fusa. Dal cespuglio si intravedevano invece gli occhi impauriti del gattino più piccolo. Ho sempre pensato che i mici capissero al volo chi li amava e chi no, Ma vedendo la reazione del cucciolo, ho dedotto che probabilmente questa sorta di sesto senso viene acquisito con la crescita. Inoltre, ho riflettuto sull'incapacità dei gatti di comunicare. Se il più grande in qualche modo avesse segnalato al piccolo che non serviva allarmarsi, probabilmente anche quest'ultimo avrebbe avuto la sua razione di coccole. A pensarci bene, ogni tanto anche noi umani non siamo così bravi a comunicare. Mi vengono in mente un sacco di situazioni in cui una richiesta di perdono e di comprensione o una dichiarazione d'amore vengono accolti con lo stesso comportamento del piccolo, la fuga. Spesso pensiamo che basti un minimo segnale da parte nostra per comunicare, ma questo è paragonabile soltanto al movimento nervoso della coda del gatto grosso, che ha portato l'altro micio a fraintendere completamente la situazione. Anche le nostre parole sono talvolta insufficienti a far comprendere il nostro complesso mondo interno, se non addirittura fuorvianti. Una vera comunicazione si ha solo quando è possibile trasmettere all'altro la stessa idea che si ha nella mente, un po' come se questa fosse in grado di volare magicamente da un cervello all'altro. In effetti sembra una riflessione astrusa e lontana dalla realtà, ma se anche i gatti adulti sono in grado di distinguere a primo impatto chi li ama e chi no, allora perché noi umani non dovremmo essere in grado di comunicare per davvero? Stavolta non sono del tutto d'accordo, commentò Arianna una volta che terminai la lettura. Oggi, per esempio, Suez riusciva a comunicare con me, anche se era un cane e io un umano. Credo che agli animali sia possibile comunicare, come facciamo anche noi, anche se ogni tanto ci si fraintende. Sì, hai ragione, concordai. Però devo riconoscere al nonno che molto spesso i segnali che si danno non vengono colti. Penso che non sia dovuta a una incapacità vera e propria di comunicare, ma forse a una difficoltà nel fidarsi dell'altro. Se il gattino piccolo avesse posto più fiducia nel grande, forse sarebbe rimasto con lui anziché scappare. Anch'io oggi faticavo a comprendere i movimenti di Tosca, ma solo perché all'inizio trovavo difficile non potermi orientare autonomamente e dover dipendere da un cane. Poi, quando ho iniziato a lasciarmi andare, è stato più semplice interpretare il linguaggio del suo corpo. Forse tante volte le comunicazioni non vanno a buon fine proprio perché non si riesce a fidarsi. Si dà ascolto più ai propri dubbi e alle proprie paure che all'altro, e questo porta a perdere parte di ciò che si dice, se non a fraintenderla. Allo stesso modo, capita di non riuscire a esprimersi perché si teme la reazione altrui e si finisce così per non rivelare tutta la verità o per dirla in modo diverso da come si avrebbe voluto. «Sai cosa direbbe tuo nonno adesso?» Arianna mi ascoltò attenta, annuendo, per poi però commentare sorniona. «Sì, il solito slogan sul pelo e i buoi. Vero!» Le risposi scoppiando a ridere e pensando fra me e me che in effetti quella frase continuava a tornare. «Adesso è l'ora di divertirsi», esclamò il nonno l'indomani dicendoci di salire in macchina. «Che cosa hai in mente stavolta?» chiesi io cercando di sbirciare quello che stava digitando sul navigatore. «Sorpresa!» ribatté lui nascondendomi il cellulare dalla visuale. Fu così che io e Arianna passammo un'ora buona in macchina a cervellarci sulle intenzioni del nonno. Io soprattutto, a dire la verità, perché per Arianna, che in quei posti non aveva mai messo piede, era tutta una novità. Dopo una strada in salita che ci aveva fatto intuire di essere diretti in collina, il nonno si fermò in uno spiazzo sassoso. «Andiamo in un campo?» domandai stupefatto. «Ma no, scemotto!» disse Arianna. «Non vedi che ci sono anche altre auto parcheggiate? Di sicuro non è solo un campo». «Vedi come avanti rispetto a te questa ragazza», commentò nonno Romeo scherzosamente. «Ha dedotto più informazioni lei che è sarda di te che qui ci sei già stato». «Ci sono già stato?» chiesi di rimando, incredulo. «Già, solo che forse non te lo ricordi. Eri piccolo», mi rispose lui. In effetti, quando scesi dalla macchina, mi sembrò di non aver mai visto niente di simile. Poco più in là dello spiazzo c'era un'osteria stracolma di famigliole che ordinavano gelati e succhi di frutta. Subito dietro, invece, si apriva un pioppetto in cui erano allestite quelle che parevano delle giostre, costruite con un vasto assortimento di oggetti di ogni genere: pneumatici, articoli di ferramenta, corde, pannelli di legno. «È un Luna Park!» esclamò Arianna sbalordita. «Sì, un parco giochi inedito», confermò il nonno, compiaciuto per il successo riscosso dalla sua scelta, «costruito artigianalmente e funzionante in tutto e per tutto senza elettricità». Sorrisi, ricordandomi di quando ero con Ciro a Zagarolo, come quei vecchi giocattoli di un tempo erano tornati a far sorridere nostalgici spettatori sugli scaffali di un museo, così quelli che una volta avevano fatto parte di una macchina o di un qualche arnese erano oggi assemblati per assicurare divertimento e risate a grandi e piccini. Arianna mi scrollò dai miei pensieri e mi spisse con energia a salire su una delle tante giostre che costellavano il pioppeto. Mi voltai a ringraziare con uno sguardo riconoscente nonno Romeo, che ci osservava sorridendo beffardo. Lo vedi sillabare una frase da lontano. Cercai perplesso di leggere il labiale e capii cosa voleva dire solo quando mi ritrovai su un aggeggio che girava velocemente in tondo. «Un pelo di fede tira più di un paio di buoi». Non riuscii a trattenere un sorriso mentre venivo rimbalzato di qua e di là insieme ad Arianna e a dei bimbi che lanciavano gridolini eccitati. La giornata trascorse veloce fra un gioco e l'altro. Uno di quelli che mi aveva colpito di più è stato il calci in culo. Delle persone da terra muovevano un volante che azionava la giostra con le seggioline, facendola ruotare su se stessa e la gente seduta con essa. C'erano poi delle divertentissime montagne russe, costruite un po' come una banana gigante con le due estremità rivolte verso l'alto. Percorrendo a piedi una pedana, si spingeva il carrello in alto. Tolto il freno, si veniva scaraventati giù per la giostra, spinti sull'altra estremità dalla velocità e poi di nuovo tirati indietro, in su e in giù continuo. Insomma, si trattava dell'applicazione del principio del pendolo. C'erano poi delle gabbie, provviste di pedali, su cui si entrava seduti. Se ci si muoveva con una certa velocità, si poteva addirittura fare il giro della morte. Oltre a quelle, si trovavano anche altri giochi più classici ma non meno divertenti, come un enorme scivolo alto più di 20 metri. In tutto, le giostre saranno state più di una quarantina. Immerso in quello scenario atipico, senza elettricità, mi sembrava di aver fatto un tuffo nel passato, come se io e Arianna fossimo diventati Fred e Wilma dei Flintstone, capaci di intrattenerci con banali pietre, ciottoli e legni. La sera cenammo all'osteria accanto con piatti tipici veneti. Io ordinai delle costicine, il nonno un piatto di soppressa e formaggio e Arianna, coraggiosa, osò perfino chiedere polenta e lumache. La cosa curiosa è che il vino non veniva servito in bicchieri, ma in scodelle. Il nonno ci spiegò che l'osteria era stata aperta molti anni prima, nel 1969, da Bruno, un rappresentante di lieviti per il pane. Il suo lavoro gli concedeva molto tempo libero, perché i fornai lavoravano dalle 4 di mattina a mezzogiorno. Così, per arrotondare, aveva chiesto alla moglie Marisa di provare ad aprire una frasca, ossia una piccola osteria. Bruno aveva allora scelto quel pioppeto fra Nervesa della Battaglia e Santa Croce e aveva costruito lui stesso una baracca in lamiera. Gli piaceva infatti cimentarsi in quei lavori di costruzione e arrangiarsi come meglio riusciva, nonostante le poche conoscenze a sua disposizione. Aveva terminato infatti solo le elementari. Doveva essere particolarmente portato però, perché le sue piccole imprese non avevano mai fallito. Il 15 giugno 1969 fu il giorno d'apertura. Offrirono ai primi clienti, due ragazzi stupefatti della presenza dell'osteria laddove fino a pochi giorni prima non c'era nulla, delle salsicce e del buon vino. Presto iniziarono ad arrivare altre persone, fino a occupare del tutto i quattro tavoli preposti per l'occasione, colmando di entusiasmo l'intraprendente Bruno. Fu forse anche per la carica ottenuta con quel primo successo, o per il suo temperamento ottimista e fiducioso, che l'ex rappresentante non si diede per vinto quando un fabbro scorbutico, cui aveva chiesto di saldare 4 ganci per agganciare le catene di un'altalena, rispose blaterando: «Io non ho mica tempo per queste piccole cose. Se sai saldare, c'è la macchina. Arrangiati!» Così Bruno si mise all'opera, tutto solo e senza l'aiuto di un esperto, in un caldo pomeriggio di luglio. La sera era rosso come un pomodoro dopo aver lavorato tutto il giorno al sole, ma era fiero di sé. Aveva costruito la sua prima altalena. Quello è stato soltanto l'inizio di una grande passione. Bruno, con il suo spirito di iniziativa e il sorriso sempre in bocca, è arrivato a creare questo parco giochi contribuendo personalmente a costruire ogni giostra, tutto a mano e senza elettricità. Negli ultimi tempi si è servito anche della collaborazione di ingegneri e del nipote Francesco per progettare anche i giochi più grandi e curare tutto nei dettagli. Dopo una breve pausa, il nonno aggiunse: «Una volta ho incontrato lui e il suo team di lavoro, sapete, mi è rimasto molto impresso il suo modo di rapportarsi ai giovani, di dar loro consigli, trasmettendo tutta la sua passione per quel lavoro. Ricordo che diceva che il suo unico desiderio sarebbe stato quello di tornare bambino, perché sapeva che si sarebbe divertito tantissimo su quelle giostre. In effetti, a me sembrava proprio di aver incontrato un bimbo, anche se chiuso in un corpo anziano. La sua vivacità e la sua allegria erano contagiose, ma ancor più sorprendente era la sua spiccata fantasia, fonte inesauribile di continue idee e progetti. Penso che quell'uomo riuscirebbe a inventarsi nuovi divertimenti e stratagemmi per una 50 d'anni o anche più. È come se col tempo fosse diventato simile ai pioppi che circondano questo luogo e che hanno dato nome all'osteria. Come loro si ergono alti sul parco e ospitano un continuo andirivieni di uccelli. Così Bruno si ferma sempre ad ammirare la sua opera, soddisfatto, ma con un frullare e cinguettare di pensieri nella testa che non si fermano mai. Mi ha detto che voleva essere ricordato per essere riuscito a regalare almeno un'ora di divertimento a tutti, grandi e piccini, e io credo proprio che ce l'abbia fatta». «E come se ce l'ha fatta?» esclamò Arianna a bocca aperta, interrompendo quella lunga e commovente storia. «Direi anzi che ha superato il suo intento», aggiunsi io. «Penso che nessuno vada via di qui senza aver passato almeno mezza giornata a divertirsi come un matto». «Già, credo anch'io», rispose nonno Romeo sorridendo. Quella sera, a casa, alloggiai anch'io dal nonno con Arianna. «Non vai a trovare i tuoi genitori?» mi chiese lei perplessa. «Oh no, non abitano più qui», risposi io senza nascondere un velo di tristezza. Sapevo che prima o poi quella domanda sarebbe arrivata, anzi, me l'aspettavo anche prima, ma non ero davvero pronto a parlarne. I miei si sono separati quando avevo iniziato gli studi da poco. Mia mamma ha deciso allora di spostarsi a Milano, dove abitano i suoi genitori, mentre papà, che è l'unico figlio di nonno Romeo, ha seguito la sua nuova compagna in Inghilterra. Lei era cuoca. Papà ha ereditato dal nonno l'intraprendenza e la passione per la storia. Così hanno unito i loro hobby e fondato un piccolo ristorante italiano che hanno arredato come se fosse immerso nel passato. È infatti pieno zeppo di vecchi libri, armature, costumi e altri oggetti medievali. Anche i piatti che cucinano, pur richiamandosi alla tradizione italiana, hanno tutti nomi e aspetti originali per ricordare un po' le osterie antiche. Io ho deciso invece di continuare a studiare qui e ho iniziato a vivere da solo, vicino al nonno. Mi sposto durante le vacanze o in estate. La verità è che avrei potuto studiare anche a Milano o nel Regno Unito, anzi lì avrei avuto molto più occasioni per formarmi e fare esperienze lavorative, ma non mi andava proprio per niente. Ero contento che il papà avesse avuto successo, ma detestavo l'idea di vederlo assieme alla nuova compagna. Avevo provato per un po' a stare a Milano, ma non riuscivo più a sopportare la tristezza di mia mamma, che si era letteralmente abbattuta dopo che papà l'aveva lasciata. In più, mi mancava il nonno, che, volendo rimanere fedele alle sue origini, era rimasto a Padova nonostante papà avesse invitato anche lui a venire in Inghilterra. Arianna, che dovette intuire come mi sentivo, disse solamente: «Mi dispiace», e mi abbracciò a lungo, riuscendo a confortarmi più di quanto molte parole avrebbero potuto fare. Dopo un po', però, aggiunse: «Sai, mi stavo chiedendo cosa dovremmo fare ora. Tu hai finito di studiare e hai ormai terminato il tuo viaggio. Io sono senza meta né progetti. Quella storia di Bruno, un semplice rappresentante di lievito che è finito per creare dal nulla un'osteria con tanto di parchi giochi, mi ha ispirata. Perché anche noi non troviamo un modo di utilizzare i nostri talenti?» «Sì, non hai tutti i torti», risposi pensieroso. Già da un po' mi ero posto il problema di cosa fare una volta concluso il viaggio, ma avevo deciso di non preoccuparmi e di godermi il momento presente. Tutto quello che sapevo era che volevo rimanere con Arianna, che non dovessi salutarla più. Fare dei progetti assieme mi avrebbe dato modo di stare ancora con lei, e poi anch'io sentivo il desiderio di mettermi in gioco, rimboccarmi le maniche e fare qualcosa di concreto per il mio futuro. «Domani pensiamo a cosa potremmo fare», le dissi allora, non prima di averle rubato un bacio.